Buonasera a tutte, allora, stasera, come ben sapete, partiamo col mese di Adar, Rosh Chodesh 2 giorni, Kiflam Letushia, dunque doppia Simcha. È vero che in questi giorni parlare di Simcha c'è difficile, ma dafka proprio perché c'è difficile, proprio perché ci richiede uno sforzo e che dobbiamo, perché niente, come vi avevo spiegato altre volte, niente, nessuno può contro la Simcha. Dunque, Mishenechnas Adar, Marvite Simcha, come tutte ben sappiamo, mese di grande Mazal, mese appunto caratterizzato dalla Simcha, dalla gioia, ci ricorda appunto la festa di Purim, la distruzione, l'annientamento di Haman, che era il simbolo del male, no? E la mese di Adar corrisponde, sapete, 12 mesi, 12 tribù. Mese di Adar corrisponde alla tribù di Beniamin, e di fatto in questo mese abbiamo la festa di Purim, dove i protagonisti sono Mordecai e Esther, che sono a loro volta discendenti della tribù di Beniamin. Il segno zodiacale è i pesci, dunque sappiamo che i pesci, il simbolo anche di contro il malocchio, contro tutte le forze appunto opposte al bene, come i pesci, no? Sono sotto l'acqua, dunque non a vista, e infatti ogni cosa che è a Samumia, nascosto dalla vista, allora può avere bracha particolare. Dunque, che grazie a questo mese, ai dagim, ai tzadikim di Mordecai e Esther, possiamo veramente essere protetti da tutto quello che è forze opposte al bene e avere la simcha vera, profonda, che dovremmo avere sempre e nel mese di Adar in particolare. Allora, Rosh Chodesh Adar, Moshe Rabbeinu comincia la sua preghiera, la sua supplica a Kadosh Baruch Hu di poter entrare in Eretz Israel. Sempre Rosh Chodesh Adar era il giorno in cui si annunciava la raccolta per i Shekalim, che ognuno, infatti questo Shabbat è Shabbat Rosh Chodesh, Parashat Truma e Shabbat Shekalim. E quando, infatti, quando ovviamente si parla del tempo in cui i Beit HaMikdash erano, diciamo, funzionari, e di questi soldi appunto del mezzo shekel compravano, dunque si acquistavano gli animali che poi venivano offerti come Korban Sibur, come offerta per il pubblico, e secondo i nostri saggi, che sappiamo che c'è questa espressione che dice Kadosh Baruch Hu makdim refuah la makkah, cioè antecede la guarigione alla malattia, al colpo. E infatti per quello Kadosh Baruch Hu ha chiesto di offrire ognuno mezzo shekel, che possa nella bilancia, nella famosa bilancia, quando Haman ha voluto dare a Hashverosh i soldi per comprarsi la sua grazia e distruggere e annientare il popolo ebraico, Chas v'Shalom, e d'altra parte però c'erano i Shkalim che Ibn Israel avevano offerto nel corso degli anni nei Bate Mikdash. E sempre Rosh Chodesh Adar, e qui siamo nel 4927 data ebraica, 1167 era volgare, 858 anni fa, e Rabbi Avraham ben Ezra è venuto a mancare all'età di 75 anni. E allora ricordiamo brevemente la sua biografia. Rabbi Avrami Ben Ezra, e qui ci manca la nostra spagnola, che spero sì, poi appena potrà si congiungerà a noi. Nel frattempo partiamo con appunto lo spagnolo di Rabbi Avrami Ben Ezra, che nasce a Toledo, in Spagna, nel 1085, e viene a mancare a Calahorra, se dico bene, nel 1167, appunto lo Rosh Chodesh Adar. Ricordiamo, Rabbi Avraham Ben Ezra era poeta, filosofo, uno dei grandi commentatori della Torah, e nel 1145 a Lucca pubblicò il suo commento su tutto il Pentateuco, su tutto il Humash, e dunque Rosh Chodesh Adar, che non è Alef Adar. E adesso siamo Lamed Shvat, che è il primo giorno di Rosh Chodesh, e poi domani sera Rosh Chodesh Adar, e dunque la Hilula Atira di Rabbi Avram Ben Ezra. Poi abbiamo nel 3 di Adar, sesto anno del regno di Dariavesh, re della Persia, nel periodo di Ezra, Ezra, non adesso stavolta Ezra il Sofer, che era anche Cohen, e dunque in questo giorno, Gimel Adar, ricordo il 3 di Adar, lui fu eretto dunque il secondo Bet HaMikdash con immensa gioia e canti e feste. Poi passiamo al 6 di Adar, 676 anni fa, nel 5109, ossia 1349, in ricordare, e qui un episodio meno piacevole, dove nella città di Vermisa 100 ebrei sono stati uccisi in seguito a un'infamia che diceva che gli ebrei avevano avvelenato i pozzi per diffondere la peste nera, e dunque con questa infamia sono stati uccisi 100 ebrei. Poi il 7 di Adar, e 7 di Adar, questo lo conoscete tutti, il giorno in cui è nato ed è venuto a mancare Moshe Rabbeinu, quello che tramite il quale abbiamo ricevuto la Torah 3337 anni fa, nel 2488, e all'età di, dunque, nasce in Egitto, come ben sappiamo, viene a mancare all'età di 120 anni, il giorno di Shabbat, all'ora di Mincha, per essere proprio precisi. E in quel giorno la manna che li aveva seguiti per 40 anni cessò di cadere dal cielo, perché come sappiamo la manna era grazie al merito di Mosè, pozzo grazie a Miriam e le nuvole grazie a Aaron. Poi quando sono mancati a loro volta Miriam e Aaron, sono comunque rimasti grazie al merito poi di Mosè, ma quando poi è mancato Mosè, e allora poi infatti sono entrati in Eretz Israele, hanno cominciato a lavorare la terra e ecco, curarsi il cibo. E passiamo al 7 di Adar, dunque 7 di Adar abbiamo la nascita e la di partita, l'ho detto giusto stavolta, di Moshe Rabbeinu. Poi abbiamo sempre per il 7 Adar, però 539 anni fa, molto più recente, nel 5246, ossia 1486, era guardare. E torniamo alla Spagna, a Toledo, anche qui un episodio drammatico dove 1000 ebrei vengono messi a rogo tramite l'Inquisizione, la crudele, beh, crudele non sarebbe neanche il termine adatto, perché era oltre, come si dice, infatti furono bruciati vivi a rogo per Kiddush Hashem, per non staccarsi dalla loro fonte di vita, cioè a Kadosh Baruch Hu, la Torah e Am Israel. 518 anni fa, nel 5267, siamo adesso in Olanda, ad Amsterdam, siamo nel 1507, era Gare, e abbiamo la dipartita di Menashe, Rabbi Menashe Ben Israel, grande anche nella Torah. Poi 411 anni fa, nel 5374, 1614 era volgare, e gli ebrei della città di Francoforte vennero stavolta salvati miracolosamente da un pogrom che è stato organizzato da un oppressore degli ebrei, e infatti questo episodio viene ricordato come il Purim di Francoforte. E il 20 di Adar, siamo al 20 di Adar, nel 5404, 1641, per volgare, 384 anni fa, diamo tutti i dettagli oggi, è mancato a Cracovia il Gaon, Rabbi Yoel Sirkis, Poi abbiamo il 21 di Adar, abbiamo la Ilula, che questo giorno è mancato il Sadik Rabbi Eliezer Nijansk, che è autore del libro Noam el Melech, uno dei discepoli del Maggid Mezrich. E dunque arriviamo al 25 di Adar, 205 anni fa, stavolta nel 5580-1820, l'Inquisizione spagnola, maledetta come viene definita, fu annullata. Dunque, immaginate voi per quanti secoli è durata. Questo per quanto riguarda, visto che oggi stasera siamo allo Rosh Chodesh Adar, dunque il mese di Adar, dunque poi ci sarebbe anche molto. Io dico sempre, c'è sempre tanto da dire, ma noi ci concentriamo. E passiamo alla Parashah di Truma con le spiegazioni, secondo la Kabbalah, la Chassidut. Darò delle brevi spiegazioni, ma molto belle, molto interessanti. Allora, in questa Parashah, la Parashah di Truma, allora, prima ancora ricordiamo brevemente la sintesi dove della Parashah, dove Hashem impartisce a Mosè il comando di raccogliere le offerte delle materie prime necessarie per l'edificazione del Mishkan, c'è tutta la lista, oro, argento, rame, eccetera, e gli arredi e gli utensili per i suoi tendaggi. Poi abbiamo l'ordine della costruzione dell'Arona Kodesh, dell'Arca Santa, in cui poi, come ben sappiamo, saranno custodite le tavole della legge. Poi abbiamo anche la costruzione, comando sulla costruzione del tavolo dei panni, del Chema Panim, e anche della Menorah, dunque del famoso candelabro a sette bracci. Poi abbiamo il confezionamento dei tendaggi, delle assi per le pareti che poi costituiranno la struttura poi dell'edificio. Poi si parlerà del divisorio di partizione, cioè una sorta di sipario che divide il Kodesh HaKodashim dal Kodesh, e la Parashah si conclude con l'altare di rame, dunque sempre l'ordine di fabbricare l'altare di rame, chiamato anche Mizbeach HaNechoshet di rame o anche Mizbeach HaOlah, altare dell'Olah, perché su questo altare venivano appunto offerte le korbanot dell'Aula. Dunque è una Parashah dove parliamo appunto della terumah, dell'offerta. Hashem parla a Moshe, parla di Israele, che mi recchino un'offerta e prenderete l'offerta a me destinata. Allora, prima vi faccio la Sicha del Rebbe molto in breve, però bellissima, dove il Rebbe si sofferma e pone la domanda, dice: Veikhu li terumah, prenderanno per me. Quando qualcuno vuole che gli si dia qualcosa, daranno a me, non prenderanno. Come ci spiegherà Rashi, i culi prenderanno per me, per me l'ishem shamayim, cioè lo dovranno fare senza nessun interesse, questo e altro, ma farlo proprio perché è mia volontà, volontà di Dio. Domanda che Rebbe pone, dice, ma non è che tutte le mitzvot dobbiamo attuarle l'ishem shamayim? Perché proprio questa mitzvah di offrire materiali, dunque materie prime del Mishkan, viene usato questo ordine di farlo, di attuarlo, l'Eshem Shamayim totalmente, cioè solo e soltanto per Hashem. Allora Rebbe comincia a spiegare, poi detto, ve la faccio molto in sintesi, dice, e questo punto poi lo riprenderemo anche dopo, allora si parla anche nella Gemara in diversi posti, dove l'importanza della Kavanah, vuol dire della concentrazione, quando ci concentriamo mentre preghiamo, mentre studiamo, no? E si discute quale mitzvot la kavanah è essenziale, cioè senza la kavanah poi la mitzvah non è valida. Quale mitzvot sì, anche se non si ha la kavanah, diciamo, come letteralmente come Dio comanda, è comunque valida? Allora, la mitzvah, in realtà due, le mitzvot, una del mikve, cioè nel senso che se uno si trova al mare, va non certo per fare il mikve, ma per godersi la giornata di sole, si trova in mezzo al mare, arriva quest'onda che ha la quantità di Arba'in Se'ah come mikve, dunque di una certa quantità, e che di acqua e che si riversa su di lui, è considerato che ha fatto il bue, anche se non c'era nessuna intenzione. Così anche per la tzedakah, quando uno perde dei soldi, perde no, il portafoglio, Dio aiuto, è anche arrabbiato, ci rimane pure male. Ma in realtà, se questo portafoglio poi va in mano a un povero, è considerato che lui ha fatto la mitzvah. Dunque la kavanah di sicuro non c'era, eppure la mitzvah è considerata. Infatti, come vi ho detto, vedremo questo concetto appunto della kavanah, che a proposito appunto della tzedakah. Però prima concludo questo punto. Allora, il Rebbe dice così: quando, allora, abbiamo detto che tutte le mitzvot siamo tenuti ad attuarle le Shem Shamayim, giustamente, però quando uno dà tzedakah, tzedakah sotto forma di soldi, di cibo, di vestiario, di tempo, sotto qualsiasi forma, perché deve rinunciare ai propri averi, al proprio tempo, se non perché è un comandamento di Hashem? Dunque, è ovvio che lo fa le Shem Shamayim. E qui ritorniamo al termine dal quale siamo partiti. Ve ikhuli, prenderanno per me. E qui il Rebbe dice qualcosa di grandioso. Dice, quando uno dà tzedakah, abbiamo detto, bisogna dirgli, fallo le Shem Shamayim, perché è ovvio che lo fa le Shem Shamayim. Ma quando una persona si trova in difficoltà, non un parassita ovviamente che vive sul conto degli altri, no, non quella categoria, una persona che lavora, che ha lavorato tutta la sua vita, che si dà da fare, che non vuole essere mantenuto, non vuole, e però ha fatto bancarotta, non per questioni di salute, di Masal e quant'altro, si è ritrovato in una situazione di difficoltà economiche gravi, al punto di dover chiedere aiuto, lì veicoli prenderanno per me. Ecco la mitzvah che qui, quando se uno è in necessità e deve prendere, cioè lo prendo, vorrei tanto non prenderlo, non ho scelta, però devo prendere questo aiuto. No, non lo devi prendere perché sei in difficoltà, ma lo devi fare perché è volontà di Hashem. Noi tutti preghiamo e supplichiamo Hashem di essere, come si dice in ebraico, benanotnim velo meamekadim, quelli che danno e non quelli che ricevono. Ovviamente, umanamente, è quello che desideriamo. Però se Hashem ti mette in una situazione nella quale per un periodo tu sei in difficoltà e dipendi dagli altri, lo devi fare l'Hashem Shaman. Vuol dire che quando prendi devi dire ok, questa è volontà di Hashem, perché Hashem vuole un mondo basato sulla bontà e sulla giustizia, dove appunto uno elargisce all'altro, come abbiamo detto, dei propri soldi, del proprio tempo. Adesso noi vorremmo ancora una volta, come abbiamo detto prima, essere quelli che danno, non quelli che ricevono. Ma questo lo decide Hashem e non lo decidiamo noi. E se Hashem ci mette in una situazione, mai sia per nessuno, sottolineiamo, ma se una persona si trova in difficoltà è perché in questo periodo Hashem ha deciso che deve far parte di quelli che prendono e non quelli che danno, forse anche perché è a livello di capire il progetto divino che c'è dietro a questa scelta appunto divina nel essere dalla parte di quello che prende. E nel capire questo e nel farlo le Shem Shamayim si attua la volontà divina, diciamo, a livelli proprio più sublimi, che è quello di un mondo basato sulla bontà e la giustizia. A questo un primo punto bellissimo del Rebbe. Poi, sempre parlando di Tzedakah, allora, e qui andiamo alla Rizal, se Chassidut, la Rizal, il grandissimo cabalista, che nell'atto di dare tzedakah si associa il nome di Hashem. A quando parliamo di nome Hashem ci si riferisce al tetragramma Yud, Kei, Vav, Kei, la Yud, la Hei, poi la Vav e poi la Hei, perché non possiamo dire. Allora, partiamo dalla Yud. La Yud, per la sua forma, ricorda la moneta che si dona al povero. Il valore numerico allude anche Yud 10 alla decima che siamo tutti tenuti dare in Tzedakah, no? Dei nostri soldi. Poi abbiamo la Hei che indica le cinque dita di colui che dà. Poi la Vav si riferisce al braccio Vav, braccio steso al povero. E l'ultima Hei allude alle dita della mano che riceve. E così si compone il nome di Hashem e il quadro che si crea. Dunque è completo. Bellissimo questo punto della Rizal che volevo ricordare. E un'altra cosa, allora abbiamo parlato delle Kavanot, delle giuste intenzioni. Allora, è detto riguardo ad alcune parti aggiuntive della Tfilah, precisiamo alcune parti aggiuntive, che meglio poco, ma con le giuste Kavanot, che tanto senza le intenzioni. Questo secondo lo Shulchan Aruch dell'Orachaim. Adesso, riguardo alla Tzedakah, in questo caso Tumah, parasha che stiamo studiando, anche tanta tzedakah senza le giuste intenzioni è molto importante, perché ciò che conta in questo caso per il povero più che le intenzioni è in quali termini si aiuta e quanto beneficio si apporta al povero. Dunque, dando una somma e più la somma è importante, più il povero trae beneficio e più dunque la mitzvah ha valore. E una cosa molto bella, molto interessante da sottolineare. Allora, noi sappiamo che oggi che non abbiamo il Beit HaMikdash, ci sono le Bate Knesset, no? Bate Midrash, Bate Knesset, dove al posto delle korbanot che portavamo al Beit HaMikdash, offriamo le preghiere, no? Atfilah che avodata Atfilah al posto di avodata korbanot. Allora, come allora bisognava accettare l'offerta di chiunque desiderasse donare? E solo appunto da chi desiderava dare senza imporre nulla a nessuno, attenzione, e questo di modo che la presenza divina si posasse sul popolo ebraico. Dunque, il popolo doveva essere animato da questo forte desiderio, da questi sentimenti profondi di unirsi a Kadosh Baruch Hu. E quando parliamo di sentimenti, parliamo di amore. E l'amore non nasce da un obbligo o da un'imposizione, non si può imporre un amore, ma dalla propria buona volontà. Ecco perché le offerte dovevano essere portate da chiunque fosse d'animo generoso, come dice il Pasuk, spinto appunto da questa generosità sincera e non appunto da pressioni esterne. Allora, nella lista che abbiamo dei materiali, no? Che devono portare come offerta a Beit HaMikdash, abbiamo oro, argento, rame, lana turchese, porpora, cremisi, vino, eccetera. Soffermiamoci un attimo su oro, argento e rame. Allora, quando Hashem mandò di costruire il Mishkan, vediamo che non c'erano solo oro e argento, dunque metalli preziosi, ma anche il rame molto meno prezioso. Cosa ci vuole insegnare in realtà? E dicerebbe che anche colui che è erudito, studioso di Torah, non ha il diritto di allontanarsi da persone semplici, visto che senza di loro, come nel caso appunto del Mishkan senza rame, non sarebbe possibile costruire il Mishkan. D'altro canto, però, la persona meno erudita, dunque semplice, non deve percepire la Torah e la santità come qualcosa di inavvicinabile, ma come anche il rame costituiva parte integrante del Mishkan, anche le persone che hanno avuto meno fortuna, cioè non hanno avuto la fortuna di studiare in scuole ebraiche o con un tot, diciamo, di ore di Torah, devono sapere che tutti, ognuno a suo livello, a suo ritmo, può e deve far parte dell'oro e dell'argento e di tutto quello che è lo studio di Torah nel suo profondo. E come dicevo prima, anche abbiamo detto che tutte le sinagoghe, no? Le Bet Knesset, i Bet Midrash, i centri di studio, e che oggi sono al posto del Mishkan. Però uno dice: vabbè, allora potrebbe essere sufficiente. Dice: no, ogni ebreo ha il dovere di fare non solo del tempio, ma della propria casa. E addirittura anche della propria stanza, un piccolo santuario, una casa dove splendano la luce della Torah, della tfilà e della tzedakah. Infatti si usa avere in cucina e nelle stanze la kuppat tzedakah, cucina per noi donne, prima di cucinare di mettere tzedakah, prima di uscire di casa, ogni momento è buono. E questi, allora, tornando al Mishkan, allora, i tre pilastri su cui si poggiava il Mishkan prima col Beit HaMikdash erano la Torah, no, delle tavole della legge, le korbanot, che erano i sacrifici, che appunto oggi sono sostituiti dalla tfilà, dalla preghiera, e la Lishkat HaHashayin, stanza in cui si riponeva il denaro destinato appunto ai poveri. E perché c'era questa stanza? Di modo che non potessero conoscere l'identità del donatore. Come tutti sappiamo, nei livelli di Tzedakah, il livello più alto è quando il donatore non sa a chi dona, e ancora di più colui che è il povero non sa chi gli ha donato i soldi. E una casa ebraica, tornando alla propria casa, eretta su soldi di base appunto di Torah, Tfilah e Tzedakah, è un piccolo Beit HaMikdash in cui Hashem ama risiedere. E questo compito molto importante ricade ovviamente sulla figura portante della famiglia ebraica, ossia della donna ebrea, che è il pilastro proprio della casa, e da lei dipende la conduzione e lo sviluppo appunto di tutto quello che è il focolare domestico. E dunque abbiamo questa grande responsabilità. Poi ancora velocemente un paio di punti sulla parasha, due o tre, sì. Allora, questo un attimino più profondo, molto bello, sempre nell'ottica della Chassidut, che è il Rebbe che ci spiega che ciascuna entità che è presente nel mondo ha tre. Un attimo, scusate, scusate. Un attimo, se no non ci sentiamo. Scusate. Un minuto, un minuto. Ok, scusate. Ah, ho dimenticato di. Scusate, adesso ho capito. Un minuto, un minuto. Voilà. Eccomi qua. Perché poi quando suona, se no non riesco poi. Ok, allora riprendiamo, scusate. Allora, il Rebbe, diciamo, abbiamo cominciato a spiegare che, cioè, il Rebbe spiega piuttosto, io riporto, che ogni entità presente nel mondo ha tre principali aspetti. Uno, l'aspetto esistenziale, che è la caratteristica che ha in comune con qualsiasi cosa presente al mondo, cioè il fatto di esistere, appunto, esistenziale. Poi la caratteristica funzionale, cioè l'unica e specifica funzione di ogni cosa creata, e poi l'aspetto particolare, dunque i dettagli, okay, delle entità contribuiscono a determinare carattere e forma. Adesso il Mishkan, di cui si parla appunto in questa parasha, era un microcosmo e dunque dei principali componenti del Mishkan, cioè le pareti, gli arredi, i tendaggi, rappresentano a loro volta questi tre aspetti: esistenziale, funzionale e particolare. Allora, la dimensione esistenziale prendeva forma nelle pareti, perché pareti racchiudevano e comprendevano tutto ciò che appunto risiedeva in esso. La dimensione, pardon, funzionale corrispondeva agli arredi, agli utensili, come appunto abbiamo ricordato prima in questa parasha, che troviamo la menorah, il Shulchan Panim, il Mizbeach, no, gli altari, e ognuno appunto aveva una funzione specifica: il candelabro, illuminare non solo Beit HaMikdash, ma soprattutto il mondo, ecco perché la finestra era dunque costruita in modo che la luce poi si espandeva verso l'esterno, dunque verso il mondo, e poi gli altari, gli Mizbeach, per espiare i peccati, insomma, ognuno con la propria funzione. E poi arriviamo alla dimensione particolare. Ah, ho detto che aspettavo la Assiri. il Mignan, ecco, abbiamo il Mignan, Rivka abbiamo Cruciani. Buonissimo. Parlavamo della Spagna, carissima. Ti
Ah,
aspettavamo.
eccomi, sono entrata
Non ti
adesso. Non
mancare
sono
la
riuscita a
spagnola.
entrare prima, mi dispiace.
No, ci mancherebbe. È che ci voleva la spagnola oggi. Vabbè, tranquilla. Allora, siamo alla dimensione particolare, l'ultima delle tre, che prendeva forma appunto nei tendaggi esterni fatti di pelle di Tahash, che donavano al Mishkan bellezza e decoro. Dunque, dettagli importanti, ma non funzionali. E arriviamo dunque al penultimo punto della parasha, che vi ho preparato perché ce ne sono a migliaia, ovviamente. Allora, abbiamo appena ricordato tra gli utensili la menorah. Allora, la menorah doveva essere realizzata con un talento d'oro puro, capitolo 25, Passuk 39, no? Dove sarà realizzata con un talento d'oro puro insieme a tutti gli utensili. Adesso, ovviamente, vediamo l'analogia. Allora, cos'è il compito dell'ebreo in questo mondo? Dunque, come tutte ormai ben sappiamo, illuminare il buio della materialità con la luce della Torah del Mitzvot. E questo compito deve essere eseguito in qualunque circostanza, sia quando la situazione personale porta a sentirsi alto, sia quando la situazione ci porta a sentirci in basso, comunque triste, angosciato, no? Tante volte. Nel micro e nel macro, quello che ci succede nella vita privata, quello che succede a noi come AMI. Allora, qual è l'insegnamento? Allora, l'insegnamento proprio presente in questo Pasuk, dove dice, abbiamo detto, talento d'oro puro, kikar zahav taor, kikar ha il valore numerico di 140, che è lo stesso valore numerico dei termini ram, alto, elevato, e mar, amaro. Dunque, sia, come ho detto prima, quando il mondo ci porta a sentirci elevati, sia quando il vivere procura dolore e amarezza, per appunto i problemi, però bisogna trasformare sempre e comunque il tutto in una menorah che emana luce, appunto, in abbondanza. E arriviamo allora, questo era del Rebbe Arayatz, dunque vi riporto due punti del Rebbe Arayatz, dunque del sesto Rebbe, sesto e penultimo Rebbe di Lubavitch, suocero del Rebbe. Allora, noi vediamo che sempre nella Parashah si parla di questo Keresh, no? Dell'asse, delle assi, dell'aste al singolare. Allora, l'anagramma l'anagramma appunto di Keresh, di asse, nel Mishkan, è uguale a Sheker, menzogna, ok? Allora, cosa bisogna fare? Trasformare la menzogna in verità, menzogna che purtroppo regna nel mondo e adesso come non mai, e trasformando appunto la menzogna in verità, allora, e si diventa a far, cioè si arriva a far parte di questo meraviglioso universo della santità del Mishkan in particolare. Ok, dunque questo è un qualche pensiero sulla Parashah secondo la Hasidut e arriviamo alla conclusione con l'ultima parte che è la Haftarah. Allora, l'Haftarah, vi ricordo che questa settimana, allora oggi, domani, Rosh Chodesh. Allora, quando di Shabbat, quando Rosh Chodesh piuttosto cade di Shabbat, allora il Maftir e l'Haftarah sono diversi. Questo Shabbat abbiamo tre Sifrei Torah, perché abbiamo la Parashat Tumah, abbiamo Rosh Chodesh e abbiamo Parashat Shkalim, dunque si faranno uscire tre Sifrei Torah, cosa che è molto rara. Dunque, chi riesce, cerchi di andare al Tempio questo Shabbat in particolare. E dunque, questo Shabbat, l'Haftarah, non sarà l'Haftarah di Parashat Truma, neanche quella di Rosh Chodesh, ma sarà l'Haftarah di Shkalim. Ok? Allora, l'Aftara la troviamo nel libro nel Navi di Melachim, al capitolo 11, partiamo da 17, poi vabbè, sapete che c'è differenza tra Ashkenazi, italiani e Sefarad, però leggiamo dall'inizio, e cioè in base all'usanza sefaratita e Chabad si parte da qui e gli altri invece da un po' più avanti, dunque noi partiamo già dall'inizio. Allora, siamo dunque a Mlachim, l'Aftarà tratta, come adesso vedremo, della colletta dei Shkalim, effettuate in questo caso dal sovrano, e parte con un personaggio che è Jehoiada. Jehoiada, che era un Kohen Gadol, che visse 130 anni, suo figlio Zechariah, un profeta, fu ucciso nel Betamidash dal re Joash. E adesso periodo storico, siamo nel periodo del primo Beit HaMikdash, e Yehoiada era anche il genero di Yoram, re di Yehuda, e c'è un'analogia tra i personaggi di Yehoiada, il Kohen Gadol, e il suo antenato Aaron HaKohen, il primo Kohen Gadol della storia, per dire quanto Jehoiada era questo tzaddik veramente, che adesso vedremo anche che coraggio, anche si può dire forse più di Aaron HaKohen, e come lo spiegano i mefarshim, che ha avuto nel distruggere tutto quello che era l'idolatria e di uccidere la regina malvagia. E allora, dunque, parte con il Kohen Gadol Jehoiada, che strisse un patto fra Hashem, il re e il popolo. Allora, il re era Joash, re di Uda, ma non subito, adesso vedremo. Allora, Joash ha regnato dall'836 al 797 avanti, era volgare, e all'età di 46 anni circa, 46-47, fu assassinato anche lui. Sua madre si chiamava Zvia, e poi vedremo questa usurpatrice Atalia, e Joash sarà l'unico superstite quando lei appunto farà una strage dei discendenti del regno appunto di Giuda. Allora, Giuda strinse un patto fra Hashem, il re e il popolo, e dunque di modo che il re e il popolo fossero fedeli ad Hashem e non adorassero divinità pagane, e fra il re e il popolo, di modo che il re e il popolo si impegnassero a servire esclusivamente Hashem, dunque non adorassero divinità e solo a Kadosh Baruch. Adesso tutta la popolazione del paese si reca alla casa del Baal. Attenzione, la casa del Baal era il tempio in cui si ergeva un idolo che era dedicato a questa divinità che viene chiamata il Baal, che l'abbiamo visto anche nella Torah più volte. Dunque, tutta la popolazione si reca in questo tempio idolatra, distrusse tutti quegli altari, ruppe tutte le effigi e uccise il sacerdote del Baal, dunque dell'idolo, che si chiamava Matan, e questo davanti agli altari. E sempre Jehoiada, il Kohen Gadol, appose delle guardie nella casa di Hashem, dunque nominò i Kohanim che prima erano stati, cioè i sacerdoti che erano stati a servizio del Baal, come sorveglianti del Beit HaMikdash. Poi prese i prodi, i fanti, tutta la popolazione, e fecero scendere il re dalla casa di Hashem. Ah, mi direte, fare scendere da dove esattamente? Allora, appunto, Joash si nascondeva nella soffitta del Beit HaMikdash, questo per sfuggire alla madre del padre Ataliah, che era una donna idolatra, appunto adoratrice del Baal, estremamente malvagia e crudele, infatti aveva ucciso tutti i membri, come vi ho accennato prima, della casa reale. Dunque lui era nascosto, ma quando grazie al coadiutore di Adà, dunque il Baal fu distrutto e tutto dunque ripulito, diciamo, da tutta questa impurità, allora riportarono Athaliah, lo fecero scendere e si recarono alla casa del re e il re si sedette sul trono. Re, ricordiamo che il re Joash qui ha 7 anni, è un bimbo di 7 anni. E tutta la popolazione gioiva, la città era tranquilla, mentre appunto Athaliah, questa usurpatrice che uccise appunto tutti i membri della casa reale, fu a sua volta finalmente uccisa a fil di spada nella casa del re. E qui iniziano gli Ashkenaziti gli italiani. Joash, dunque il re, come vi ho appena accennato, aveva 7 anni quando appunto fu incoronato, e al settimo anno di Yehu iniziò a regnare Joash. Joash, che era figlio di Ahasiara e di Judà, e Yehu invece era re di Israele, perché c'erano le due case, no? I due re. Dunque, il settimo anno di Yehu iniziò a regnare Joash, che regnò di fatto per 40 anni a Jerusalem, e sua madre si chiamava Zivia di Beersheba. Per tutta la sua vita, dunque dai 7 ai 47 circa, Joash fece ciò che era retto agli occhi di Hashem, e questo grazie a chi? Grazie a Jehoiada, il Coen Gadol, che lo aveva istruito. E infatti, quando poi Yehoiada, il Coen Gadol, morì, allora i notabili di Yehuda andarono a inchinarsi a Joash, ne fecero una divinità, insomma. Però finché Yehoiada, il Coen Gadol, Tzaddik, era in vita, anche Joash seguì le vie di Hashem. Però un problema c'era, nel senso che gli altari non erano stati rimossi. E altari individuali, precisiamo, sui quali gli ebrei molavano dunque sacrifici. Parliamo del periodo compreso dalla distruzione del Mishkan di Shiloh fino alla costruzione del primo Betamidash. Il re non provvide alla loro rimozione e distruzione, benché, come ben sappiamo, la pena per chi erigeva, ne erigeva di questi altari, era la recisione, era il carè. Dunque, purtroppo, questo non fece, dunque, non rimosse gli altari idolatri, e il popolo continuava a offrire sacrifici e a bruciare incensi sugli altari. No, non idolatri, perdono, quello che si faceva prima del Mishkan, perdono, confuso un attimo. Allora, perché finché non c'era il Beit HaMikdash, quando c'era il Mishkan, c'era il Beit HaMikdash, allora si offriva sul Mizbeach, di cui abbiamo parlato in questa parasha. Però prima c'erano questi sacrifici appunto individuali, chiamiamoli così, e doveva però rimuoverli, doveva distruggerli, perché appunto abbiamo ricordato la pena era karet, ma non lo fece. E Joash poi disse ai Kohanim: tutto il denaro donato, che verrà poi portato, un attimo, sì, portato alla casa di Hashem, che sarebbe il denaro dei singoli per il censimento. E vi ricordate che per il censimento si usava quale denaro? Il famoso mezzo shekel, appunto, che prima lo si usava per il censimento, perché ogni famiglia portava tot mezzi shekel, quanto i membri della famiglia, e così si poteva fare il censimento, visto che a Amisra non si può contare nel modo classico, diciamo. E poi di fatto erano soldi d'argento, no? Mette d'argento, con quello poi, ovviamente, dopo, come abbiamo detto, si offrivano, si compravano le korbanot. E questo Shabbat ricordo appunto il Parashat Shkanim, e questa è l'Aftarah di Shabbat Shkanim. Dunque, il denaro offerto in base al valore della singola persona, tutto il denaro che una persona, come abbiamo visto anche prima, considera spontaneamente portare alla casa di Hashem, lo prendano i Kohanim per loro, ciascuno dai propri conoscenti, effettueranno le riparazioni del Beit HaMikdash, e ovunque poi sarà necessario appunto restaurarlo. Però al 23esimo anno del re Joash, sempre stesso anno, i Conin non avevano ancora effettuato questi restauri, al che il re mandò a chiamare il Kohen Gadol, Jehoiada, e il Kohanim disse loro: perché non effettuate i restauri della casa? Allora ha imposto che d'ora in poi non dovevano più prendere denaro dai propri conoscenti, ma dovevano destinarlo appunto al restauro della casa. I Kohanim hanno consentito a non accettare più denaro appunto dai loro conoscenti. E Jehoiada, dunque Kohen Gadol, prese un forziere, fece un foro nel coperchio, poi lo collocò al lato del Mizbeach, dell'altare, alla destra, che era alla destra di chi entrava nel Betamidash, e sia i Coanim che i guardiani delle porte avrebbero messo tutto il denaro portato in queste forziere. E ogni volta che vedevano che il denaro abbondava, allora lo scriba del re e il Kohen Gadol contavano il denaro e poi ne forgiavano delle monete. Poi consegnavano queste monete agli artigiani preposti alla casa di Hashem per remunerare appunto i falegnami, i costruttori che dovevano, gli addetti alla ristrutturazione, e i costruttori delle mura, i lavoratori delle cave. Dunque, questa è la lista di coloro che hanno lavorato. E poi per l'acquisto della legna, della pietra estratta anche dalle cave, per effettuare i restauri, per tutto ciò che sarebbe stato appunto necessario per il rinsaldamento della casa di Hashem. E però col denaro portato non si facevano né brocche d'argento, né strumenti musicali, abbiamo la prof di musica, né bacini, né trombe, né alcun oggetto d'oro d'argento. Piuttosto lo si dava, cioè fin tanto che non erano stati effettuati i lavori fondamentali e essenziali, non era consentito produrre nulla con quest'oro e argento. E dunque lo si dava, come detto, agli artigiani che restaurarono la casa di Hashem, e poi il denaro dei sacrifici di Hashem e Hattat non veniva portato nel Beit HaMikdash, ma devoluto direttamente ai Kohen. Adesso, quando Shabbat, Rosh Chodesh, allora c'è chi legge anche una parte dell'Haftarah, giusto la prima frase, l'ultima, della Haftarah di Rosh Chodesh. Comunque, noi ci accontentiamo. Allora, abbiamo visto i punti essenziali, abbiamo ricordato, essendo appunto stasera Rosh Chodesh Adar, dunque diverse episodi, a parte il Mazal del mese, come vi ho detto, dei pesci, che corrisponde alla tribù di Beniamine, con Esther e Mordecai, che sono i protagonisti della festa protagonista di questo mese, la festa di Purim, che sono discendenti appunto della tribù di Beniamin. E abbiamo parlato di Moshe Rabbeinu del 7 di Adar, e abbiamo parlato anche di Rabbi Grandezza di Avraham Ben Ezra, lo spagnolo, visto che si è aggregata la spagnola tra noi, nato a Toledo, venuto a mancare a Calahora. Poi tu forse conosci meglio, la spagnola conosce meglio,
Sì, ho
e
capito.
hai capito cosa intendevo, se leggo bene. E poi abbiamo visto appunto diversi punti della Parashah nell'ottica della Hasidut, dalle parole del Rebbe ultimo del Rebbe Ragaz, della Rizal, e abbiamo concluso con l'Haftarah, che leggeremo però, attenzione, questa settimana, che è l'Haftarah di Parashat Shkanim, che non è l'Haftarah di Truma. E abbiamo visto il Nesso, abbiamo incontrato questi personaggi, questo grande tzaddik Kohen Gadol, il re Joash, purtroppo anche personaggi meno positivi, come tutto nella storia. E comunque sì, abbiamo ricordato appunto il Chetzi Shekel, dunque le offerte, in questo caso che servivano anche per il restauro del Beit HaMikdash a suo tempo, che per anni appunto è stato tralasciato. E dunque speriamo che presto Bezrat Hashem non dovremo più, perché adesso abbiamo le tfilot, no? Che sono quello che diciamo rappresenta quello che allora erano le korbanot, ma presto potremo tornare tutte a servire Hashem Beit HaMikdash, ognuno col suo compito, come abbiamo visto prima, ognuno col suo compito. E sentire solo e soltanto buone nuove, essendo adesso entrato il mese di Adar, dunque della gioia, cerchiamo e sforziamoci di essere in gioia particolare, e come dicevo all'inizio, con questo voglio concludere, che niente e nessuno può contro la simcha di un ebreo. E mettiamo comunque anche Sedaka, Sedaka Tatimavet, Sedaka Mekarevet Fagullah, ricordiamo comunque tutti i caduti, tutti i malati, e noi nishmat kol ha-nirzachim atzilu shashem ki nishmatam shurura b'tzrora chayim yishu fanaru nishmatam b'gimzei marumim zkutam yagen alein refuah shlema lekol ha-cholim b'kol ha-pzuim b'kol ha-chayalim b'kol ha-chatufim shachzeru bri'im b'gufam ubenefshem lechek mishpachotem geula pratit geula kelit yechi adonenu morenu ורבנו מלך המשיח הכבד יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח הכבד יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח הכבד. E con ciò vi auguro un bellissimo Shabbat di Adar, di Rosh Chodesh, di Shabbat Shkanim, pieno di gioia, di Torah, di Kedushah, di serenità, di tranquillità, di buone nuove per tutto Am Israel. Amen, amen, che ne razzon.